canti, e il cuore felice cantava, grandi cose ha fatto il Signore, la bocca piena di sorrisi, le labbra di lode canti, e il cuore continua a cantare, grandi cose ha fatto il Signore.
Io gioirò, io gioirò, io gioirò, gioirò di Gesù.
Osannare, perché ha lavato tutto il mio peccato, mi ha reso
Continuare a lodare il Signore.
Signore, io vengo.
vicino a te. Per sempre voglio stare, e con le mie labbra io voglio dichiarare. Io lo so, troppo spesso ti rinnego e vengo meno.
Yeah. Alziamo le mani nella presenza di Dio. Signore, ti ringraziamo e ancora questa sera ti chiediamo che nel nome di Gesù Cristo, come tu sei già in mezzo a noi, passeggi in mezzo a noi, ancora questa sera tu toccherai le anime, ancora tu, Signore, ti rivelerai con potenza, Signore, nei cuori, nelle vite, attraverso la potenza dello Spirito Santo, perché, Signore, tu sei vivente e nel nome di Gesù Cristo che in questo momento ti preghiamo di afferrare le nostre vite, Signore Dio, affinché possiamo, Padre, servirti, o Padre Celeste, con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Invito a prendere l'Evangelo di San Matteo, capitolo 12, dal verso 33, sarà il tema di questa sera. Matteo capitolo 12 verso 33. Amen. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Fate l'albero buono e il suo frutto sarà buono, o fate l'albero malvagio e il suo frutto sarà malvagio, poiché dal frutto si conosce l'albero. Vogliamo dire amen? Accomodatevi. E questa sera il tema porta per titolo rivoluzione interiore. La Chiesa ha la necessità di avere una rivoluzione interiore. Questa rivoluzione interiore è ben diversa al titolo di definirci religiosi, è ben diversa di dire: oh, io sono cattolico, io sono evangelico, io sono testimone di Geova. È ben diverso di dire: oh sì, io credo in Dio. La rivoluzione interiore del quale noi abbiamo la necessità è il cambio totale di vita. Cari nella grazia, il fattore che noi frequentiamo la Chiesa, il fattore che noi crediamo in Dio, il fattore che quindi, tra virgolette, stiamo facendo un cammino religioso, se questo non è accompagnato da un cambio di vita, noi non realizzeremo mai la potenza dello Spirito Santo nella nostra esistenza. Noi possiamo andare in chiesa, noi possiamo stare lì a camminare da fratelli di chiesa, ma se noi non cambiamo, non possiamo godere della potenza dello Spirito Santo. Oggi molte persone stanno lì a dire: Dio è dalla mia parte. Taluni dicono: ebbene, ho ricevuto lo Spirito Santo. Ma dice la Scrittura: provate gli spiriti. Dice la Scrittura chiaramente che lo spirito dei profeti sono soggetti i profeti. Noi dobbiamo essere in stretta comunione con la parola di Dio. Sapete, per esperienza personale, quante volte ho visto persone che parlavano in altre lingue e non era lo spirito di Dio. Ho visto persone cadere a marcia indietro e non era lo spirito di Dio. Ho visto tante che possiamo chiamare strane manifestazioni, come oggi al mondo ve ne sono. Vi è anche un movimento che porta la cosiddetta santa risata, cadono per terra, ridono. Quello non è lo spirito di Dio. Ricordo ancora un giorno, sono fatti comunque sia semplicemente per dare un'idea, perché di questo ne è capitato più di un caso. Un giorno, in una manifestazione evangelistica, vidi arrivare una donna che diceva di avere ricevuto lo Spirito Santo. E quando venne davanti a me, la domanda che mi pose era: voglio la conferma dello Spirito Santo, perché io parlo in altre lingue. Voleva una conferma. Ma quando vidi arrivare lei, che si mise davanti a me, prima di lei vidi porsi davanti a me un demone molto alto ed era un'ombra totalmente nera. Dopodiché questa donna si mise davanti a me e chiese la conferma se aveva lo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, quando cominciò a parlare in altre lingue, poteva ingannare chissà quanti servitori. ma proprio in funzione della visione che Dio mi aveva dato, cacciai quella potenza del male e quella donna cadde sulle ginocchia per la potenza dello Spirito Santo. Noi sappiamo che molte persone, il movimento religioso, parlo di quelli che naturalmente credono alla discesa dello Spirito Santo, alle volte pensano di avere ricevuto lo Spirito Santo, ma il Signore ci ha dato un grande segnale per vedere se realmente le anime hanno ricevuto il suggello dello Spirito Santo. Essi parlano nuove lingue, non soltanto quelle spirituali, che è l'evidenza del parlare in altre lingue, ma parlano anche la nuova lingua dello spirito. Sono nuove creature rinate, nuove creature che camminano e che hanno abbandonato la vecchia natura. Se noi diciamo di essere stati suggellati e ancora viviamo nel peccato, che tipo di suggello è? Sicuramente non può essere il suggello di Dio. Se noi diciamo, ebbene sono stato battezzato da Dio e parlo in altre lingue e poi ho il mio vecchio carattere, il mio vecchio io, il mio vecchio orgoglio, lo Spirito di Dio non può agire nella mia vita. E allora noi dobbiamo essere consci. Conci intanto nel notare ciò che Dio realmente vuole in noi. La Bibbia ci dice che gli apostoli, i discepoli, investiti dalla potenza dello Spirito Santo, lasciavano ogni cosa per andare dietro il Maestro. Ma se la nostra vita è una vita fatta all'80% di una vita quotidiana lontana da Dio e al 20% ci ricordiamo, ah, la domenica c'ho il culto, come possiamo aspettare che la nostra vita realmente è in stretto parallelo con la volontà di Dio? Lasciarono ogni cosa e nessuno mi venga a dire, oh, ma guarda, io non posso lasciare ogni cosa. Dice la scrittura, pesi giusti e misure giuste. Noi dobbiamo cercare di rispettare in prima di ogni cosa nella nostra vita il nostro rapporto con Dio. E se ancora siamo legati ai vizi, e se ancora siamo legati al peccato, e se ancora non abbiamo realmente una totale trasformazione, non è colpa del Signore, non è colpa della vita che viviamo, è colpa nostra, perché in noi non è avvenuta ancora una profonda rivoluzione interiore. Sappiamo che le nazioni hanno avuto la vittoria spesso attraverso le rivoluzioni. Potremmo parlare della rivoluzione francese, che è molto conosciuta da noi giovani che abbiamo studiato. E dentro di noi abbiamo bisogno di una profonda rivoluzione. Abbiamo bisogno che il David, che è Cristo, entri e conquisti tutto il territorio della nostra vita. Noi sappiamo che Israele dovette conquistare quella terra promessa e mise fuori quei 7 popoli malvagi. Li sconfisse e così nella nostra vita ci sono questi 7 popoli malvagi. La nostra vecchia natura, il nostro modo di agire, il nostro orgoglio, il nostro peccato nascosto, le nostre bugie, le nostre parolacce, il nostro stare a dipendenza di un televisore o del nostro orgoglio che in tutto deve vincere. Essere servitori significa essere umili, ubbidienti alla conduzione dello Spirito Santo. Gesù fu condotto. Molte volte ve l'ho detto e ve lo ripeto, che se noi non impariamo ad essere condotti dallo Spirito Santo, possiamo avere la parola come conoscenza, possiamo avere anche il suggello dello Spirito Santo, ma se non ci facciamo condurre, prima o poi, come è scritto in Tessalonicesi, noi spegneremo lo Spirito Santo nella nostra vita, cosa che non possiamo permetterci. Ora voglio aiutare tutte quelle persone che quando vi accostate qui avete visto che abbiamo dovuto cercare di fare più spazio, perché ogni domenica abbiamo anime che tra alcune accettano il Signore, altre si accostano per ricevere qualcosa da parte di Dio, per ricevere il contatto con lo Spirito Santo. Voglio parlarvi di quello che vi avviene. Abbiamo molte volte ascoltato le vostre testimonianze e non solo le abbiamo ascoltate, ma noi abbiamo fatto lo stesso corso. Quando venite qua davanti, intanto dovete venire con un punto importante, che è Atti degli Apostoli capitolo 2 verso 37. Ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Quindi il primo passo è il ravvedimento. Prima che vi accostate qua davanti, la prima cosa che dovete fare, visto che ci stiamo accostando nella presenza dello Spirito Santo, è fare confessione del peccato. Se io vivo in adulterio, se io vivo in fornicazione, se io vivo in ruberie, se io vivo in parolacce, possiamo citare tanti tipi di peccati, ebbene, quando io mi accosto nella presenza del Signore, tutto deve cessare, deve cominciare una nuova vita. Nicodemo aveva di bisogno di ricominciare la sua esistenza. Era un buon religioso, aveva la conoscenza della parola, ma il Signore gli disse: occorre che tu rinasci di acqua e di spirito. Se noi non siamo chiamati a fare, Dio ci chiama attraverso la parola di Dio, un cambiamento, e noi non seguiamo quella chiamata, noi rimarremo solo dei religiosi come Nicodemo. Occorre che tu rinasca di acqua e di spirito, gli fu detto. Non basta avere quel vestimento bianco come le vergini pazze e poi manca l'olio. Deve quell'olio essere nella nostra vita per essere condotti da quell'olio, perché la Vergine non si ferma quando ha ricevuto l'olio e tiene la lampana, ma deve camminare. Quindi quell'olio e quella lampana è la rivelazione di Dio nella nostra vita attraverso la conduzione dello Spirito Santo. La tua parola è una lampana al mio piede, una luce sul mio sentiero. La Chiesa è dinamica, non è statica, non è ferma. E quando vi accostate qui, quel fuoco che sentite, che vi prende da sotto e va sempre a salire, inondandovi tutto il vostro corpo, è lo Spirito Santo che vuole realizzare la liberazione. Ecco perché cadete in ginocchio. Questa sera ho portato dei versi per farvi comprendere che è l'opera di Dio, perché apparteniete al Signore e Dio vuole fare un'opera nella vostra vita. Intanto voglio precisare che la caduta biblica non è all'indietro. Quando è all'indietro è a giudizio, ed è alla luce della parola di Dio qualcosa di grave. Alcune chiese si freggiano dicendo: oh, ci sono uomini che fanno cadere all'indietro. Guardate, state attenti, che questo è qualcosa di molto grave. Io con i miei occhi ho visto persone che spingono a marcia indietro altre persone. Quello non è lo Spirito di Dio, quella è un'esibizione. Cosa ci dice la scrittura? Voglio leggervi alcuni versi. L'Evangelo di Giovanni, capitolo 18, verso 6, dice così: appena egli disse loro "io sono", essi intreteggiarono e caddero a terra. Vedete? Quando andarono per arrestare Gesù e cercarono il maestro, quando lui disse "io sono", essi caddero a marcia indietro in giudizio. Noi non vogliamo cadere a marcia indietro in giudizio, ma noi vogliamo cadere sulle ginocchia del ravvedimento. E permettetemi, se vi cito alcuni versi nella parola di Dio, per farvi vedere che quello che vi avviene è da parte di Dio quando crollate sulle ginocchia. E tengo a precisare, non può avvenire soltanto alle anime nuove, può anche avvenire alle anime che hanno ricevuto da Dio un tocco sovrannaturale. Se voi prendete Ezechiele 1:28, Ezechiele 3:23, Ezechiele 9:8, Ezechiele 44 verso 4, dice così ad esempio: poi mi condusse davanti alla casa per la via della porta settentrionale, io guardai ed ecco la gloria del Signore riempiva la casa del Signore, io caddi a faccia a terra. È chiaro? Voglio leggervi Daniele capitolo 10 verso 9: poi udì il suono delle sue parole, ma appena le udì caddi assopito con la faccia a terra. Matteo 17,6, quando c'è stata la trasfigurazione del nostro maestro, i discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Atti 22,7 dice di Paolo: caddi a terra e udì una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Apocalisse 1,17, Giovanni l'Apostolo, ripieno di Spirito Santo, è scritto di lui: quando lo vidi, quando vide il Signore, alleluia, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo. Apocalisse capitolo 7 verso 11 dice: e tutti gli angeli erano in piedi attorno al trono, agli anziani, alle quattro creature viventi, essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio. E allora come vogliamo cadere? Vogliamo cadere a faccia a terra! E non dovete spaventarvi quando la potenza di Dio vi mette in ginocchio! Certe volte cerchiamo di resistere. Sapete l'esperienza di alcuni qual è? Che le prime volte cominciano a sentire i brividi e si tengono. La seconda volta oltre i brividi si aggiunge il fuoco e continuano a tendersi, ma la terza volta non possono resistere alla potenza di Dio e crollano in ginocchio. Ebbene, io vi dico, non dovete tenervi, ma anzi, alla luce della parola di Dio, quando lo Spirito viene sopra di voi, ebbene, se vi fa crollare in ginocchio, crollate in ginocchio. Se come è scritto nella parola di Dio, e possiamo prendere Malachia, che è scritto: salterete come vitelli di stia. Se lo Spirito, non l'umanità, attenzione, se lo Spirito vi prende e vi fa saltare, saltate per la potenza dello Spirito Santo. Ma tengo a precisare, non lo spettacolo umano, non ciò che viene da carne e sangue, ma la conduzione dello Spirito Santo. Sapete, io nel mio modo di fare sono molto, ma molto schematico per natura. E quando vedevo saltare le persone, ero il primo a dire: ma lo Spirito Santo dov'è in queste persone? Ho imparato negli anni a vedere chi lo fa per abitudine e chi lo fa per potenza di Spirito Santo. E vi racconterò la mia esperienza da grande scettico, quando lo Spirito Santo era vicino a me, dovevo riceverlo, io guardavo gli altri e dicevo, nella mia timidità e nella mia compostezza, io non potrei mai essere invaso di una potenza così che mi fa fare queste cose, e la mia razionalità mi bloccava. Ma quando poi dentro la mia vita entrò il grande desiderio di essere ripieno di Spirito Santo, un giorno stavo lì semplicemente a chiudermi gli occhi e a parlare col Signore. Non mi importò di guardare attorno a me, ma ad un certo punto la potenza di Dio scese nella mia vita e io non capii più niente. Io entrai in uno stato di incoscienza e dopo alcuni minuti ritornai in me e vidi che saltavo per la potenza di Dio. Mettiamo fuori la razionalità, mettiamo fuori il sistema mentale e utilizziamo il nostro cuore donandolo a Dio. Figlio mio, dammi il tuo cuore. Togli questa sera la gelosia, alleluia, perché lo Spirito Santo vede questo e non è d'accordo col tuo modo di fare. La Bibbia ci dice qualcosa di molto importante. La Bibbia ci dice, Luca 17,21, e si dirà: eccolo qui, eccolo là, perciò che il regno di Dio non sarà dove gli uomini cercano di indicarti, ma dice proprio in questo verso: il regno di Dio è dentro di te. Questa sera fai entrare Gesù nella tua vita. Fai entrare Gesù, lascia che Gesù ti tocchi. Io so che in alcune chiese si sta lì a predicare, a predicare, a predicare, a predicare, ma Dio non ha dato soltanto la predicazione, Dio ha dato i segni dell'apostolato, la potenza di Dio. L'apostolo San Paolo dice: io non sono venuto a voi solo con parole, ma sono venuto con i segni dell'apostolato, i segni potenti che cambiano e mutano le persone, alleluia. È meraviglioso quando leggiamo Seconda Cronache capitolo 5, dove notiamo che Salomone doveva dedicare il tempio. Cosa fece Carinella Grazia? Cominciò a dare ordini ai sacerdoti, e i sacerdoti portavano sacrifici, e così animali venivano offerti, sapete, secondo l'usanza. E quando il numero diventò così elevato, la gloria di Dio scese in quel luogo e i sacerdoti non poterono più ufficiare per la gloria di Dio, perché la nuvola era in mezzo a loro. Vogliamo fare un parallelo con i nostri giorni. Se noi vogliamo questa sera la nuvola in mezzo a noi, non dobbiamo stare nella raunanza guardando a destra, a sinistra, guardando quello che succede, guardando quello che ci è simpatico, quello che non ci è simpatico, quello che ci sconforta, quello che ci sta bene, ma dobbiamo stare con gli occhi chiusi guardando a Gesù e cominciare ad offrire attraverso l'altare che è il nostro cuore i sacrifici di lode al Signore. Dice la Bibbia: ogni cosa che ha fiato lodi il Signore. Dice la Bibbia: battete a palme o popoli tutti. Dice la Bibbia: apri la tua bocca e Dio la riempirò. Alleluia, alleluia. Fate l'albero buono e il frutto sarà buono. Come faccio l'albero buono? Come si fa a far diventare un albero buono? Fate l'albero buono e il frutto sarà buono. Noi sappiamo che siamo predestinati, eletti, preconosciuti da Dio, ma l'apostolo San Pietro dice: mantenete ferma la vostra vocazione, rendetela stabile. Quindi dobbiamo lottare. Apocalisse dice: sii fedele fino alla fine ed io ti darò la corona della vita. Quindi ci vuole un nostro comportamento che possa realizzare un albero buono. È scritto: ravvedetevi, Atti 2:37, quindi indica la partecipazione dell'individuo. Ma sicuramente qui abbiamo fratelli che hanno avuto modo di entrare nei terreni, alcuni sono magari contadini, altri hanno avuto amici o parenti contadini, sanno l'esperienza che ho fatto anch'io, non molto tempo fa ne ho fatta una simile, che alle volte tu vedi a distanza: oh, che bello quest'albero di ulivi, meraviglioso. Ti avvicini, vedi le foglie religiose, capiamo l'allegoria, vai per guardare il frutto e vedi olive piccole, piccole, piccole. E qual è il problema? L'albero è grosso, la temperatura è buona, l'acqua c'è, ok? Quindi abbiamo la Chiesa, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo la parola di Dio. Il problema è che quell'albero va innestato. Fino a quando non è innestato, non potrà portare il frutto buono. Ognuno di noi siamo un albero. E dice la Scrittura: quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno e porteranno frutto. Ma ognuno di noi abbiamo la necessità di essere innestati. E questo innesto si chiama Gesù. Vedete, ogni albero porta la sua forma di vita, come quell'albero di ulivo che tu puoi guardarlo, ebbene, è selvaggio, non porta quel frutto che dovrebbe portare, porta una specie di frutto simile, come la zizzania messa in contrapposizione col grano. Allora noi la nostra vita, che è la linfa vitale che ci ha dato Dio, la possiamo utilizzare esercitando il nostro orgoglio, esercitando il nostro modo di fare, esercitando la nostra rabbia, esercitando tutto quello che a noi piace. Portiamo una forma di vita che può essere anche pseudo religiosa, perché poi andiamo in chiesa e diciamo: oh, ma io sono evangelico, io sono cattolico, io faccio opere buone. Ma è una forma di vita che non porta il frutto che Dio vorrebbe. Dio ha dato la vita ad ogni creatura, anche alle stesse creature celesti, anche le potenze del male stanno utilizzando la primiera vita che Dio gli ha dato. Ma il problema sta nel frutto, e sappiamo che biblicamente gli alberi che non portano il frutto da parte di Dio saranno gettati nelle fiamme, nel fuoco. E allora abbiamo la necessità di essere innestati. Come si è innestati? Nicodemo, anche se conosci la Bibbia a memoria, non basta. Noi abbiamo di bisogno di rinascere di nuovo. dobbiamo ripartire da quel ravvedimento, dobbiamo partire da quella rivoluzione interiore che ci fa diventare un albero innestato. Avete visto anche negli alberi di limoni, di arance, quanto è importante l'innesto. Addirittura puoi innestare l'arancio nel limone o viceversa il limone nell'arancio e avere degli alberi misti. Si può fare tanto nell'innesto, ma noi non vogliamo un innesto fatto da ciò che è terreno. Noi vogliamo l'innesto originale ed è scritto in Isaia: un germoglio ci è stato dato e questo germoglio si chiama Gesù, che vogliamo applaudire. Alleluia! Vogliamo il germoglio. Alleluia! E quando l'albero diventa buono, farà frutti buoni. Vedete quell'uomo che aveva quel terreno, aveva quell'albero e scese per vedere il frutto. Era il terzo anno. Ma quando al terzo anno arrivò lì e non c'era di nuovo frutto, gli disse a colui che coltivava: ebbene, va tagliato. Che fece quell'uomo, quel contadino, figura di un pastore? Dammi un altro anno. Quante volte stiamo lì a supplicare Dio? Io sarò lì a rimondare, ricalzare l'albero, metterò del letame nel terreno attorno, affinché il prossimo anno, quando tornerai, ci potrà essere del frutto. Noi abbiamo bisogno di realizzare ciò che è scritto negli Evangeli e nell'Evangelo di Giovanni, dove Gesù dice: io sono la vite, voi i tralci. Il Padre mio rimonda tutti quei tralci che non vanno bene. La nostra vita deve essere rimondata, le nostre vecchie abitudini, tutto ciò che dispiace a Dio, e solo allora possiamo realizzare la potenza di Dio. Prima di dire a Dio: dove sei? Prima di dire a Dio: perché non mi battezzi? Prima di dire a Dio: perché non mi dai visione? Dobbiamo dire ad ognuno di noi: perché ancora insisto? Perché ancora sono testone? Perché ancora sono orgoglioso e non voglio cambiare? Dobbiamo prendercela con noi. Dobbiamo prima lottare con noi, perché fino a quando non lotteremo con noi, noi lotteremo con gli uomini, ma saremo semplicemente bisognosi, come quel Giacobbe che, dopo aver lottato con Labano, dopo aver lottato con Esau, doveva realmente mettersi a confronto con Dio. E lì non c'è che possiamo dire: oh, io sono giusto, io sono perfetto, la colpa è del pastore, la colpa è dei servitori, quello è così, quello è colì. Chi è che battezza? Battezza lo Spirito Santo, battezza Gesù. E se noi cerchiamo Gesù, Gesù si manifesta. Se siamo sterili, è perché non lo cerchiamo nel modo giusto. La Bibbia ci parla di Stefano e Filippo, uomini di Dio che scendevano e con una sola predicazione si convertiva una città. Perché non avviene questo? Non è colpa del Signore, e non è colpa perché sono cambiati i tempi, è colpa perché noi vogliamo adattare il nostro Evangelo all'Evangelo di Dio, e il Signore non scende a patti e compromessi con nessuno. Siamo noi che dobbiamo mutare, siamo noi che dobbiamo permettere che l'albero sia mutato. Quel letame ha un segno allegorico importante. Il letame indica la morte, sapete che è qualcosa di fetido, ma da quel letame l'albero ne trae fuori le proteine. Quando c'è un puro ravvedimento, noi da quel grande senso di colpa, da quel grande senso di colpa e da quella famosa parola che esce da noi, che dice: Signore, sono inutile, e il Signore dice: senza di me non potete fare nulla, da quella situazione di morte interiore, da quella situazione di rivoluzione interiore, nasce la vita, il germoglio comincia a prendere atto. Alleluia, c'è un applauso per Gesù. Oh, ma tanto il pastore non mi vede, tanto il pastore non vede i miei peccati nascosti. Io faccio così perché altri hanno fatto così. Ma noi pensiamo che Dio si possa beffare? Noi pensiamo che Dio si possa prendere in giro? Dio ci vede nell'interiore. E dobbiamo, questa sera il messaggio ci dice, mutare. Vado verso la conclusione. Questa sera nel terreno della tua vita, in quella più interiore, lo Spirito Santo vuole far maturare il germoglio. Vogliamo farlo crescere? Quante volte si sente dire: io credo all'amore di Dio, però con quel dato fratello non ci puoi avere a che fare. È un amore un po' zoppo, per dire completamente zoppo. L'amore di Dio porta: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutto ciò che è in te, e amerai il tuo prossimo come? Come te stesso. E questo, se non riusciamo a realizzarlo, è perché abbiamo bisogno. Questa sera vogliamo accostarci a Dio e dire: Signore, qua c'è quella terra. Sapete, da anni abbiamo predicato sopra le potenze del male che le persone portano nella casa del Signore o nei luoghi dove ci riuniamo. E quando le persone che hanno una forte possessione, non influenza, ma addirittura una possessione, cominciano a pregare, dopo che fanno confessione di peccato, il diavolo comincia a salire dalle parti basse dello stomaco. Loro sentono proprio materialmente qualcosa che sale. L'ultima tappa è come se si sentono quasi strozzati, e poi alla fine esce fuoco dalla bocca. Vi dico questo per non farvi intimorire, ma per farvi comprendere che la liberazione è così profonda, è così radicale, che non dovete preoccuparvi, anche se avete momenti di sbandamento, momenti che sentite che qualcosa sta uscendo da voi. È la liberazione, è la potenza dello Spirito Santo. Ma se non c'è un puro ravvenimento, se non c'è un abbandono del peccato, tutto quello che io ho detto, cari nella grazia, non può trovare la potenza di Dio nella nostra vita. E a Lui sol savio, nostro Re, diamo gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.